Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, a costruire questa casa per vivere insieme per sempre. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. La famiglia nasce da questo progetto di amore che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. Come l'amore di Dio è stabile per sempre, così anche l'amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso di Papa Francesco ai fidanzati che si preparavano al matrimonio, radunati in piazza San Pietro il 14 febbraio 2014. Il Papa ha invitato i fidanzati a costruire la propria relazione non sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. È proprio ad una storia di amore vero, di amore per sempre, è dedicato il volume che presenteremo nella prima parte del nostro incontro, La Buona Battaglia, un volume edito dalle edizioni San Paolo, scritto da Susanna Bo. La prefazione al volume è di Don Fabio Rosini. Ascoltiamo l'intervista all'autrice realizzata da Rosario Tronnolone.
Il suo libro si intitola appunto La Buona Battaglia ed è un titolo che immediatamente ci riporta alle parole di San Paolo. Perché ha voluto intitolarlo così?
Perché questo è un libro che ho avuto desiderio di scriverlo per l'esperienza di aver trovato una fede che io ho sempre dato per scontato. Quindi la buona battaglia a cui San Paolo si riferisce è proprio quella della fede. E, io ho avuto desiderio di scrivere questo libro per testimoniare un'esperienza che, pur anche dolorosa, mi ha fatto capire l'importanza di questa battaglia.
L'esperienza dolorosa a cui fa riferimento è la malattia di suo marito.
Sì.
Che cosa aveva? Che cosa gli è stato diagnosticato?
Allora, mio marito a 22 anni ha iniziato ad avere dei sintomi che lo hanno portato ad avere dei forti mal di testa e gli è stato diagnosticato un meningioma, che è un tumore di per sé benigno, quindi a volte si risolve anche positivamente. Nel suo caso non lo è stato perché lui era molto giovane e quindi, diciamo, la malattia è progredita velocemente. Noi ci siamo conosciuti nell'ambito di un'esperienza cristiana comune che stavamo facendo, ci siamo sposati, che lui aveva già questa malattia, e poi abbiamo avuto due bambine. Nel frattempo la malattia è progredita. Uh-huh. E quindi la battaglia è stata anche contro questo male, perché poi giustamente le malattie vanno combattute finché si può.
Certo. Io ho letto con molta emozione il suo libro, devo dire, e in particolare c'è un momento, che è quello immediatamente successivo al vostro matrimonio, in cui ad un certo punto, dopo l'operazione, anzi forse le operazioni che suo marito, sì, aveva già subito, gli viene in realtà diagnosticata una depressione, una,
sì,
depressione ossessiva, credo che, che fosse
sì,
la diagnosi, e che è un momento particolarmente difficile, nel quale lei vive appunto una crisi che credo sia comune a molte,
certo,
coppie, cioè il momento in cui improvvisamente si ha la sensazione che l'altro non ascolti, non veda,
certo,
non, no? Che non ci sia appunto una corresponsione di ciò che si sta donando.
Certo.
E poi in realtà ci si accorge che non è depressione, la diagnosi sarà purtroppo appunto di nuovo il meningioma. E però quel momento di crisi è anche il momento in cui ad un certo punto c'è un salto, c'è un sì. cambiamento, perché lei si rende conto che fino a quel momento stava guardando soltanto se sì. stessa, invece che lui.
Sì, sì, sì. Io dico sempre che la nostra storia è stata particolare nella sua anche drammaticità, logicamente, però è vero che la crisi è presente in tutti i matrimoni, credo anche in quello più riuscito. Nel mio caso la crisi è arrivata molto presto, perché intanto i primi tempi di matrimonio, per quanto da alcuni siano descritti come i più belli, così quasi idilliaci, per me invece personalmente sono stati un po' il banco di prova del conoscere veramente la persona che tu hai scelto di avere accanto. Nello stesso tempo, in questo particolare momento, si era anche inserita il peggioramento della malattia, appunto, anche che subito non si era neanche manifestata per quello che era. Ed è vero che io, di fronte alle difficoltà, inizialmente la mia reazione è stata quella dell'egoismo, che forse è anche umano, comunque normale. Certo è vero che poi se si tiene a un matrimonio, se si vuole veramente portare avanti un progetto, allora lì bisogna fare quel salto che, ci tengo a dire, non ho fatto con le mie forze, perché con le mie forze il salto sarebbe stato molto fiacco. Per quello io il libro, appunto, l'ho intitolato La buona battaglia, perché mi ci è voluto quell'aiuto superiore che in tutti i matrimoni aiuta a fare il salto, non solo quelli dove ci sono problemi di salute o di qualunque altro genere.
Lei in quell'occasione pregò di avere una seconda possibilità, no? Proprio nella cappella dell'ospedale dove sì. era ricoverato suo marito.
Sì, sì, sì. La seconda occasione mi è arrivata, il Signore mi ha ascoltato, infatti poi abbiamo avuto, dopo quella crisi sia di rapporto che proprio fisica, perché veramente in quel momento non si sapeva se la malattia sarebbe andata avanti molto velocemente, invece c'è stato come una pausa. In quel momento abbiamo avuto due bambine che oggi hanno 12-11 anni, e ecco, lì posso dire che il Signore ci dà le seconde occasioni. È chiaro che in quel momento io avrei voluto che forse durasse di più questa seconda occasione, però posso dire che anche in quei pochi anni che abbiamo vissuto insieme, ecco, in pochi anni si sono condensate le esperienze, le gioie, ecco, di magari di 50 anni di matrimonio. Ecco, poi il tempo è sempre relativo.
Lei ha scritto questo libro in realtà proprio per le sue figlie, sì. perché potessero conoscere un padre sì, sì. che appunto è scomparso quando erano troppo piccole.
Sì, sì. All'inizio questo è stato un diario, e poi è stato anche il bisogno, se vogliamo, di uno sfogo, perché poi quando passi attraverso il dolore, in qualche maniera questo dolore deve anche uscire da te in qualche modo. Io ho trovato la scrittura, che non era una cosa che mi apparteneva per mestiere, perché io per mestiere faccio la mamma, però ecco, visto che nello scrivere ciò mi dava sollievo, non so come dire, e nello stesso tempo ero felice di poter lasciare un ricordo del padre alle mie figlie. Poi per varie, diciamo, coincidenze questo libro è stato pubblicato, ed è stato bello vedere come è stato un aiuto anche per altre persone. Appunto, perché ci tengo sempre a dire che questo è un libro sul dolore, ma non è un libro pesante, ecco, per quanto io possa essere la persona meno obiettiva per giudicare un libro che ho scritto io, però ecco, i riscontri sono stati sempre che questo è un libro che ha dato speranza, soprattutto.
Sì, e le persone che hanno trovato appunto una rispondenza, una corrispondenza del loro vissuto in questo libro, vorrei sottolinearlo, non sono soltanto persone che si trovano a vivere una situazione appunto certo. di malattia simile a quella che lei ha vissuto, ma in generale persone che stanno appunto affrontando i problemi normali certo. quotidiani che ci sono in un matrimonio. E lei ha ricevuto anche molte lettere, o ha sì. incontrato persone che avevano letto il suo libro, e è stata un'esperienza anche quella molto, molto forte,
sì,
no?
Sì, sì. Sì, infatti appunto mi è capitato anche appunto il ricordo di una ragazza che aveva vissuto qualcosa non proprio di uguale, ma così anche di simile a quello che avevo vissuto io, e appunto ci siamo incontrate a Roma, io ero andata a fare una testimonianza in una parrocchia e questa era molto emozionata, si è messa a piangere appena mi ha visto, ecco, poi il marito ci ha anche scherzato su, diceva era emozionata come quando io sono andato a vedere Totti all'allenamento, quindi però il commento di questa ragazza è stato: questo libro mi ha tolto la paura della morte, che per me è un'enormità, perché credo che nessun libro abbia questo potere, però forse lei leggendo questo libro ha ricevuto quello spirito che veramente ti può dare questa, ti può togliere questa maledetta paura della morte, che ci fa fare anche un sacco di sciocchezze. E credo che questo valga più di 1000 classifiche di vendita o di qualunque premio letterario.
Io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è La Buona Battaglia, il sottotitolo Le grandi acque non possono spegnere l'amore. Ricordo che il volume è anche la prefazione di Don Fabio Rosini. Come va conosciuto Don Fabio?
Allora, Don Fabio è un carissimo amico che Luigi, mio marito, il coprotagonista del libro, aveva conosciuto durante una confessione, che potremmo dire una confessione generale perché era stata fatta alla vigilia di uno dei suoi numerosi interventi, e davvero era nato un rapporto vero, sincero di amicizia fra loro due. Infatti Don Fabio poi era venuto in Liguria a celebrare il nostro matrimonio e mi ha fatto un grandissimo regalo scrivere la prefazione di questo libro, e ecco, credo che solo la prefazione valga l'acquisto, ecco. Poi se volete anche leggere il libro mi fa piacere.
Assolutamente, ma ve lo consigliamo. Dunque La Buona Battaglia, edito dalle Edizioni San Paolo, e grazie a Susanna Bo di essere stata in nostra compagnia e di aver condiviso questa sua storia con noi.
Grazie a voi.
Andiamo avanti e cambiamo argomento e parliamo di una mostra internazionale dedicata alla pace, Art for Peace. Una mostra che dal 1 giugno al 10 luglio prossimi verrà ospitata presso il Palazzo Farnese di Ortona, in provincia di Chieti. Siamo in Abruzzo. La mostra internazionale Art for Peace nasce dalla collaborazione tra il Comune di Ortona attraverso l'istituzione Palazzo Farnese e la locale sezione dei Lions Club. È nostro ospite il presidente del Lions Club di Ortona, il dottor Lorenzo Palazzoli, che ci racconta com'è nata l'idea di questa mostra internazionale dedicata alla pace.
L'iniziativa nasce da un'esigenza, quella che di festeggiare i 50 anni del Lions Club di Ortona, di cui ho l'onore di avere la presidenza. Normalmente nei club c'è l'abitudine di fare un libro che ricordi un attimino quello che è stato fatto nei 50 anni del club. Noi abbiamo già fatto una manifestazione di questo tipo per la cittadinanza. Al mio club faceva piacere lasciare una testimonianza importante sul territorio, e quindi ci è sembrato bello, dopo 40 anni dall'ultima mostra internazionale, ripeterne una di grande livello che lasciasse qualcosa ad Ortona, lasciasse qualcosa al Museo Cascella, al Palazzo Farnese, questa meravigliosa istituzione, il palazzo che abbiamo il piacere e l'onore di avere ad Ortona. Palazzo peraltro voluto da Margherita d'Austria, figlia dell'imperatore Carlo V, progettato nel 1584, quindi da un grande architetto tardo rinascimentale che era Giacomo della Porta. Ecco, quindi questa manifestazione per la pace, pace che è uno dei life motive del Lions internazionale, proprio è uno dei target principali di questa nostra associazione, che e al servizio dell'umanità, direi.
E aver scelto il tema della pace, Presidente, aver invitato gli artisti di tutto il mondo ad esprimere attraverso le proprie opere il tema della pace, offre un'importante riflessione per tutti coloro che visiteranno la mostra proprio sull'urgenza della pace in questo delicato momento storico.
Certo, assolutamente, perché in questo particolare momento che stiamo vivendo, questo momento storico in cui abbiamo purtroppo ancora delle guerre, delle stragi che si ripetono nelle varie parti del mondo, soprattutto nei paesi medio orientali, nel Nord Africa, in Europa, in cui c'è questa fuga di sfollati verso l'Europa che in parte angoscia le nostre coscienze. E dobbiamo essere un attimino portati a riflettere, a riorganizzarci e contrastare in tutti i modi quella che è l'idea della guerra, contrapponendola a quella che è l'idea della pace. Sì, questi artisti che provengono da tutto il mondo possono, con le loro idee, con la loro arte che va al di sopra di tutto, mettere un paletto importante e stimolare quella che è l'idea della libertà.
E questo è quanto mai possibile attraverso un linguaggio che non conosce confini, non conosce barriere, che è appunto quello dell'arte. Vediamo allora chi sono gli artisti, da quali paesi provengono e con quale tipo di arte si esprimeranno.
Allora, abbiamo un po' di tutto, nel senso che avremo un artista del ferro battuto, che è il maestro Raffaele Di Prinzio, che ci ha fatto per l'occasione un pezzo completamente lavorato a mano da un unico filamento di ferro, che è una fiaccola della pace, una colomba che porta in bocca un ramoscello di olivo al cui davanti è collocata questa foglia che porta questa fiaccola, che sarà accesa il giorno 1 all'inaugurazione della mostra e verrà spenta il giorno 10 luglio alla fine della manifestazione. Qui abbiamo degli scultori di livello internazionale con Francesco Perilli, abbiamo dei ceramisti, degli artisti del calibro di Giuseppe Liberati, vanto dell'Abruzzo, altro artista ortonese che tengo a ringraziare perché è uno di quelli grazie a cui la mostra è stata possibile, e Franco Sciusco di Ortona, un ortonese puro sangue, persona di grande spessore, di grande umanità e che si è impegnata moltissimo nella realizzazione di questa mostra, oltre a un altro grande amico che devo citare, che è Cesare Saccenti, pistoiese, che ha coordinato, organizzato e realizzato i cataloghi internazionali e si è un pochettino messo a capofila di tutti questi artisti che vengono dalla Svezia, Belgio, Russia, Spagna, Francia, Messico, Svizzera, Giappone, Germania, Canada, Grecia, Israele, Iran. È una sinfonia di artisti meravigliosi.
Molto bella questa immagine della sinfonia che rende proprio l'idea della varietà, della ricchezza, sia per quanto riguarda i paesi di provenienza degli artisti, sia per quanto riguarda la diversità, l'originalità delle opere che verranno esposte. Segno tangibile, concreto dell'impegno di questi artisti in favore della pace.
Assolutamente, è vero. E se posso aggiungere, uno dei compiti dei Lions è quella in ogni organizzazione di riuscire a prendere qualcosa per donare. In questo caso noi cercheremo di fare tre cose belle: con una parte dei fondi che sarà ricavata dall'acquisto dei libricini che noi abbiamo preparato, dei cataloghi, ecco, per essere più chiari, noi andremo a donare un defibrillatore alla Croce Rossa, Un'altra cosa importante è che ogni artista donerà un'opera al museo in ricordo di Ortona e quindi avremo un lascito importante di questa manifestazione che rimarrà per sempre al museo di Ortona, in ricordo proprio del 50° del Lions Club di Ortona. E un terzo fine è quello che gli artisti doneranno altresì un'opera al Lions Club di Ortona, che a sua volta verrà messa all'asta per fini di beneficenza.
E a patrocinare l'intera manifestazione ci sono tra l'altro la Croce Rossa Internazionale e anche la Croce Rossa Italiana.
Assolutamente, io devo ringraziare la Croce Rossa Internazionale, la Croce Rossa Italiana come ben diceva, devo ringraziare Assisi Pax nella persona di padre Gianmaria e l'UNESCO, il Ministro dei Beni Culturali, probabilmente avremo anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dobbiamo ringraziare il Cammino di San Tommaso Apostolo, che è uno dei cammini storici dell'Italia e che appartiene in qualche modo all'Abruzzo. E per l'occasione potremmo avere anche qualche ambasciatore, perché abbiamo richiesto la presenza di un Lions Club di appartenenza di ogni artista, ma anche altresì di una rappresentanza della loro ambasciata, proprio per allargare questo intento di internazionalità.
Bene, allora grazie al presidente del Lions Club di Ortona, il dottor Lorenzo Palazzoli, per essere stato con noi. Lo ricordiamo ancora, a partire dal 1 giugno fino al 10 luglio prossimi sarà possibile visitare la mostra internazionale Art for Peace presso il Palazzo Farnese di Ortona in provincia di Chieti.
Grazie a voi, auguri di buona pace.
E in chiusura vi anticipo che a partire da oggi, nello spazio delle 21, in onda il sabato sera, in replica la domenica alle 7 del mattino e poi ancora alle 21, potrete seguire la nuova serie di catechesi di Don Fabio Rosini, La sfida interiore, catechesi dedicate agli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico, un itinerario per comprendere i meccanismi del combattimento spirituale. Domani vivremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Vi lascio all'ascolto di un brano del Cardinale Carlo Maria Martini dedicato proprio all'Eucaristia. Lo legge per noi Franca Salerno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'Eucaristia, così come è accolta nella fede della Chiesa, presenta un aspetto sorprendente che sconvolge l'intelligenza e commuove il cuore. Siamo di fronte a uno dei gesti abissali dell'amore di Dio. L'Eucaristia non è solo la modalità voluta da Gesù per rendere perennemente presente l'efficacia salvifica della Pasqua. In essa non è presente soltanto la volontà di Gesù che istituisce un gesto di salvezza. In essa è presente semplicemente, ma quali misteri in questa semplicità? Gesù stesso. Nell'Eucaristia Gesù dona a noi se stesso. Non è facile mettere l'Eucaristia al centro. Non è facile accogliere il messaggio del sacramento dell'Eucaristia nella sua forza. Nell'Eucaristia l'amore di Dio si manifesta nelle sue forme più pure e sconvolgenti, e incontra un uomo spaesato dinanzi a cose immensamente più grandi di lui. L'Eucaristia al centro è la meta di un lungo cammino.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.